Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Con questo incipit teatrale Giovanni inizia il capitolo 12 del suo Vangelo, quello in cui si racconta delle ultime vicende di Gesù. E è abbastanza arduo in un'ora di meditazione provare a tirare le fila su quello che è l'Eucarestia. Ma la prima cosa che certamente vi invito a fare e che invito me stesso a fare è quello di cancellare tutto quello che crediamo di sapere. Perché una delle più grosse difficoltà che io incontro nel mio viaggio di speranza, di evangelizzazione in giro per l'Italia e per l'Europa, è di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, perché sanno già tutto. Ed è inevitabile che quando parlo in una chiesa a dei cattolici, dei cercatori di Dio, a dei praticanti, ci viene subito l'associazione cattolico cristiano uguale messa, Eucarestia. Abbiamo ricevuto tante cose sulla messa, sull'Eucarestia, alcune anche molto belle, nobili, straordinarie, ma dobbiamo essere onesti, molto spesso, un po' come in una coppia dopo troppi anni che ci si conosce, è l'abitudine a prevalere, sono le cose che crediamo di sapere a prevalere. Pensate allora ad esempio alcune abitudini che si sono prese, certi modi di dire. Hai già preso messa? Pensiamo se hai preso. Oppure quando la domenica sei tornato, parlo da me, dalle parti di della montagna, arrivi tutto sudato, ti fai una doccia e dici: quando è l'ultima messa in città che prendiamo messa? Oppure i bambini, io ho un figlio di 13 anni, dice: papà, ma tutte le domeniche dobbiamo andare a messa. La messa, come dire, da una parte identifica la nostra appartenenza, dall'altra però rischia di scivolare rapidamente in quella cosa un po' inevitabile delle abitudini buone, sane, sante tradizioni, a volte correndo il rischio anche di stravolgere un po' il significato. Allora, cosa voglio fare io con voi questa sera? Una cosa molto semplice: provare di tornare all'origine, all'inizio. Provare, come quando un luogo viene addobbato troppo, viene caricato di troppe cose, a togliere. Perché probabilmente dobbiamo fare memoria che in qualche modo, anche se non sembra, questa grande aula in cui siamo ha a che fare con una piccola stanza del piano superiore. E quel gesto e quel rito, quella celebrazione che domenica avete fatto nelle vostre chiese ha a che fare con qualcosa che è successo molto tempo fa. Ecco, la difficoltà che abbiamo è fare questo cammino come i salmoni, tornare all'origine, che pure è il movimento continuo che il cristiano deve fare, riuscendo a distinguere cosa è essenziale e che cosa no, cosa è fondamentale e che cosa no. Avevo un simpaticissimo docente universitario che diceva che a volte nella Chiesa noi facciamo diventare giganteschi i problemi microscopici, in modo da non vedere cosa c'è dietro. Allora, capitemi bene, è sicuramente molto importante il dramma che è successo nelle vostre parrocchie quando il parroco ha deciso di spostare di un quarto d'ora la messa, ma di questo non parliamo questa sera. Ed è sicuramente uno di quei temi che rischia di far saltare la testa di qualcuno, sapere se i bambini alla prima comunione hanno la coroncina o il crocifisso, ma non parliamo di questo questa sera. E nemmeno se la comunione va presa in mano, in bocca, o in che lingua fare la messa, o altre amenità di questo genere. Perché io a volte ho l'impressione che ingrandiamo problemi microscopici per non vedere cosa c'è dietro. Allora stasera vogliamo tornare alle origini, a quella cena pasquale che Gesù fa, una cena pasquale non fatta nel giorno di Pasqua, perché ci dicono gli storici, Gesù, come molti altri suoi contemporanei, contesta il nuovo calendario che il Tempio aveva imposto, quindi fa la Pasqua qualche giorno prima. Quella cena dal sapore molto ebraico del Pesach, quel momento straordinario in cui Mosè ordina a tutti gli israeliti di fare una cena con erbe amare e un agnello, vestiti di tutto punto, col bastone e i sandali, pronti a partire la notte del passaggio, il Pesach. E Gesù riprende quel gesto, riprende quella ritualità, riprende quelle benedizioni, riprende quel momento di preghiera fatto durante una cena per farlo diventare una cosa altra, diversa, completamente. Ecco, fino a lì noi dobbiamo andare. Allora questa sera pensavo di fare con voi così, adesso dirò proprio 5 minuti alcuni elementi teologici per far vedere che ho studiato, così avete fatto bene invitarmi. E poi prenderò due icone, se riesco, ma mi conosco, non ce la farò mai. Luca 24, quindi i discepoli di Emmaus, ci sta, l'abbiamo appena ascoltato a messa domenica, e poi una piccola parte dell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Prima dobbiamo, come vi dicevo, mettere da parte tutte le consuetudini belle, sane, ampie tradizioni sull'Eucarestia per andare all'essenziale. Cos'è stato quel gesto? È straordinario il momento della nascita di quel momento, quando il Giovedì Santo nella messa in cena Domini ci troviamo, forse uno dei momenti più teneri dell'anno liturgico, per sederci senza dare troppo fastidio e metterci quasi all'angolo come i servitori di quella prima cena. Gesù sa che tutto è finito. Gesù sa che quello che sta per succedere da lì in avanti ha a che fare con la morte, ha a che fare con il fallimento. Ed è coraggioso, ai limiti dell'oltraggio, il fatto che Giovanni inizi a raccontare quell'episodio dicendo: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè Giovanni dà l'orientamento di quello che sta per succedere, l'ultimo gesto di un uomo che ama, l'ultimo gesto di un uomo comunque addolorato, ferito, inquieto, eppure determinato, così ci viene presentato dai Vangeli, che decide di fare ancora un gesto, e lo fa in piena tradizione con quello che era la sua fede, la sua religione, il suo popolo. Non inventa qualcosa di strano, e lo fa riecheggiando gesti e momenti che i discepoli avevano già vissuto. Sapete che il miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci, che io preferisco ribattezzare il miracolo della condivisione dei pane e dei pesci, che quello è stato il gran miracolo, è l'unico miracolo nei Vangeli a essere citato 6 volte, talmente era importante. Allora, i discepoli presenti hanno nelle orecchie e nel cuore tutto quello, quando Gesù segue il rituale del Pesach con le erbe amare, facendo le 4 benedizioni, a un certo punto se ne discosta, prende il pane e lo spezza, prende il vino e lo dona, e poi dice questa frase che non fossimo abituati con 2000 anni di cristianesimo alle spalle e di troppe messe celebrate, salteremmo sulle sedie: fate questo in memoria di me. Nella lingua parlata da Gesù, l'aramaico, che era una forma, come dire, sviluppata dall'ebraico, Gesù usa una parola tecnica, zikaron, che noi abbiamo tradotto malamente con memoria. Allora dobbiamo capire cosa vuol dire quel verbo utilizzato dall'ebreo Gesù. Lo zikaron potremmo tradurlo con memoriale, ma memoriale è una parola usurata, vecchia, non so neanche cosa voglia dire. Memoriale vuol dire rifai un gesto e attualizzalo, rifai una cosa perché sia presente. Cioè Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: se volete che io ci sia, rifatelo. Quando noi ci incontriamo la domenica, il giorno del Signore, l'unico giorno che non ha il nome di un pianeta, il Dies Dominicum, il giorno del Curios, del Signore, il giorno del Sole, come dicevano i primi cristiani, Sant'Ireneo, quando ci troviamo quel giorno lì, non siamo lì a celebrare la buon'anima, ti ricordi? Io ho un fratello alpino, appena stato alla dunata di Treviso, io gli dico sempre, gli alpini poverini non ci sono più ormai da tempo. Allora non facciamo così, non ci troviamo a dire brindiamo alla salute di Garibaldi o di Mazzini. Gesù non sta dicendo questo. E ho avuto conferma di questa cosa quando con un caro amico ebreo praticante, italiano ma che adesso è di nazionalità israeliana, credente, vive in un kibbutz religioso, e gli chiedevo: ma cosa vuol dire per te celebrare Pesach, Pasqua, visto che Gesù l'ha utilizzato? Lui mi ha dato questa risposta bellissima: ogni volta che io celebro Pasqua, Pesach, mi sto chiedendo qual è il faraone che mi impedisce di essere libero. Giusto. Cioè non sta dicendo: ah, ti ricordi i nostri bisabbi? No, sto dicendo: qual è la schiavitù che mi tiene qui? Da quale schiavitù io mi devo liberare? Chi è faraone oggi per me? E quando noi celebriamo l'Eucaristia non stiamo dicendo: Gesù in quella prima settimana del mese di aprile dell'anno 30 ha fatto questo gesto. Ma ci stiamo chiedendo e dicendo: egli è il presente. Al punto che Paolo, apostolo, che ha scritto i primi scritti del Nuovo Testamento, ben prima dei Vangeli, nella sua prima lettera, Tessalonicesi, nell'anno 51 d.C., dice alla comunità di Tessalia: vi ho comunicato anzitutto quello che anch'io ho ricevuto nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, lo spezzò, eccetera, eccetera. Cioè Paolo 20 anni dopo ci testimonia una comunità che è quasi preoccupata di non cambiare nulla di quello che è successo. E Paolo se ne fa punto d'onore di lui non c'era, dicendo: no, guardate che vi ho insegnato come dovete fare. E da lì nasce l'Eucarestia. Sapete che la parola Eucarestia in greco vuol dire ringraziamento, laddove i discepoli si radunano per fare in obbedienza quello che è successo. Giovedì Santo celebriamo non soltanto l'invenzione dell'Eucarestia, ma anche l'invenzione del sacerdozio ministeriale, sacramentale. Fate questo in memoria di me. È lì che si inventano i preti, fratelli all'interno della comunità che, rifacendo quel gesto, grazie alla preghiera della comunità, al dono dello Spirito Santo e alla consacrazione del Vescovo che attraverso di loro agisce, rendono presente, zikaron, la presenza del Signore Gesù. Wow, che bello. Quando mio figlio, che come tutti gli adolescenti non ha nessuna voglia di andare a messa perché è sano di mente, come dico sempre, lo dico con molto affetto e me lo dico chiedendomi come fare, ma le nostre messe sono severamente vietate ai minori di 18 anni, non hanno proprio il ritmo, il sapore, il colore, che non vuol dire che bisogna banalizzare, ma anche rendersi comprensibili magari un po' sì. E quando lui, finché riesco a tenerlo, mi dice: papà, ma perché dobbiamo andare a messa? E io non ho che una risposta da dargli: in obbedienza. In obbedienza. Se qualcuno mi dice: perché dovrei andare a messa tutte le domeniche? La prima risposta che mi viene è quella, che lo so che sembra dal sapore molto retro, ma è molto vera, perché Gesù mi ha detto di fare questo gesto in sua memoria. Obbedire, audire, ascoltare da diritti, da adulti, da in piedi, non da schiavi. Signore, tu me lo chiedi, io lo faccio. Ah, ma Paolo, tu non conosci il mio parroco, una pepia? Hai pazienza. Ah, ma tu non hai idea cosa vuol dire far messa con 4 persone demotivate che biascicano? Sì, lo so cosa vuol dire, credetemi. Pazienza. Pensa a Gesù che è lì. Pensa che lui non scappa. Una doppia obbedienza, la nostra e la sua. Questo Dio che si consegna, questo Dio che prende questi simboli così belli e poveri, questo pane e questo vino, questo essenziale di noi, questo pane che indica il minimo per vivere, il vino che indica la festa, e lo fa, e c'è. Allora anticipo già delle conclusioni che poi riprendo alla fine e passiamo subito al testo evangelico. Io sono un po' talebano, abbiate pazienza. Allora sono sempre contento, no, non è vero, faccio finta, devo essere onesto, no, non sono contento, ma capisco anche che ci si possa mettere intorno a un tavolo e parlare, discutere. Allora io voglio che sia chiaro a tutti, anche a chi dà una mano in parrocchia: è bello avere una bella celebrazione, una celebrazione che abbia un bel ritmo, che abbia del silenzio, che si percepisca la voglia di incontrarsi con Dio. È bello avere un ambiente riscaldato, luminoso, dei bei fiori, è bello tutto. È bello un prete che i presenti ovviamente lo sanno fare, è bello avere un prete che abbia capito cos'è l'arte del celebrare, che non è il protagonismo, che non è lo show, che non è il rito da biascicare, tutto questo. Ma sapete cosa manca alle nostre messe? La fede. Perché se io veramente credessi che in quel miserrimo pezzo di pane c'è la follia di questo Dio che si dona fino alla fine, wow! Io ho assistito a messe straordinarie in cui il prete non ha fatto nessuna predica e si sentiva che la gente pregava. Ricordo, caro amico prete in Francia, che nella Francia iper laicizzata e anticlericale, che faceva una messa feriale presto al mattino, prima che la gente andasse a lavorare. 18 minuti di messa feriale, con silenzio, era una cosa di una bellezza straordinaria, e la gente come i carbonari si trovavano prima di andare, prima di poter andare a lavorare. E ho celebrato, ho assistito a messe con chiese vuote, eppure piene di una fede e di una verità straordinaria. Ecco, poi certo ribadisco, non voglio semplificare, poi bisogna avere cura alla liturgia, qui potremmo aprire un dibattito, ma io non sono un liturgista, però io questo, e quella è la differenza che ho visto. La differenza l'ho vista se c'è una comunità che ci crede, un prete che ci crede oppure no. Ecco, questa è la differenza. E se non si manifesta con lunghi sospiri o con chissà cosa, ma lo senti che lì c'è qualcuno che dice qui c'è qualcosa di grande, c'è la presenza stessa di Dio. Allora ho pensato di prendere come primo testo per aiutarci a meditare un testo che abbiamo appena letto. Certamente i vostri bravi parroci hanno fatto una riflessione domenica scorsa, poiché è il tempo pasquale, su questa lunga passeggiata, no? Di Luca 24, dei discepoli di Emmaus. Io invece vi invito a rileggere questo brano mettendovi una pulce nell'orecchio. Provate a ascoltare quello che vi sto per leggere come se fosse la celebrazione di un'Eucarestia, come una messa, e vedrete che qui dentro c'è il libretto, cioè Luca raccontando questo episodio. Certamente Gesù camminava con i discepoli, certamente è apparso, eccetera eccetera eccetera, ma già sta lasciando intendere alla sua comunità, che è la comunità paolina, che qui dentro c'è lo schema di quello che ci troviamo a fare ogni domenica. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati a vedere, hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Inizia così la nostra messa. In quello stesso giorno, è il giorno in cui Gesù è risorto, è la sera di quel primo giorno dopo il sabato in cui Gesù è risorto. E noi ci raduniamo esattamente nel giorno in cui Gesù è risorto. Ricordo, mi raccontava un amico prete facendo la visita alle famiglie, credo si faccia anche da voi. E la gente ha delle strane idee sui preti, e mi raccontava una buffa signora che quando arrivava il prete si sentiva quasi in obbligo di giustificarsi, no? Come se uno andasse lì a controllare, a far chissà che cosa. Autentica sta cosa. Lui viene: signora, vuole la benedizione? Sì, sì, grazie, ma lei è il nuovo vice parroco, ah, che bello, ah, ma che sa, io verrei volentieri a messa, lei non mi ha mai visto, però sa, ho 3 figli, sono molto occupata già. Ma proprio di domenica la dovete fare. Dice: signora, veramente è domenica, perché è così. In quello stesso giorno, vuol dire il giorno, cioè, questa è una di quelle cose che forse dovremmo ridirci o no dal punto di vista sociale, ma senza fare talebani. Sapete che la rivoluzione francese, tra le tante stravaganze che fece, fu di passare da un giorno di riposo ogni 7 a uno ogni 10, sapevate? Dovettero tornare indietro di corsa, eh? La gente dice: noi ci riposiamo il giorno del Signore, lo Shabbat, il giorno dopo il sabato, perché Gesù è risorto, perché siamo figli della festa, perché la nostra vita non è solo lavoro, perché in paradiso ci si stravacca, sia chiaro. Allora questo ci sarebbe una lunga riflessione, ma vedo che qualcuno comincia a farsela. Se tutti i giorni è Natale, non è più Natale. Se mangiamo dolce tutti i giorni, dov'è la festa? Se la domenica io come voi mi trovo costretto ad andare al supermercato a fare la spesa perché durante la settimana arrivo da casa, da lavoro alle 10 di sera, ma come ci siamo ridotti? Una volta c'erano gli schiavi, oggi l'abbiamo scelto, ma nessuno si sente in colpa a fare la spesa la domenica. Se è possibile però non fatelo. Mio nonno, aveva un nonno simpaticissimo che si chiamava Aimé, amato, mio nonno Aimé, che era uno dei primi atti che ho conosciuto nella mia vita, la domenica, lui che era un socialista, socialista sotto il fascismo, non socialista, la domenica era l'unico giorno in cui si faceva la barba, si metteva la camicia bianca e poi andava nella piola del paese a giocare a scopa e a ubriacarsi. Questa era la domenica, ma era un suo modo di festeggiare. Racconto, l'ho già raccontato 3 volte, ma è troppo simpatico. Una 20 anni fa ho conosciuto un prete della periferia di Torino. Aveva una parrocchia in un paesino che poi era stato mangiato dalla città, immaginate. Quindi aveva una bella chiesa storica, però il paesino era diventato 20 volte di più, e di fronte gli avevano costruito 20 anni fa uno dei primi ipermercati della cintura di Torino. Autentica questa cosa. E il giorno dell'inaugurazione avevano messo fuori un grande striscione su tutta la facciata: siamo aperti la domenica. E questa cosa un po' mi rubava pure. Allora ha avuto questo colpo di genio che ogni tanto hanno le persone piene di spirito, ha fatto fare anche lui uno striscione, l'ho attaccato sulla facciata della chiesa, io ho visto le foto, con su scritto: siamo aperti la domenica da 2000 anni, punto. In quello stesso giorno vuol dire che abbiate pazienza, la messa non può. Allora, tutti noi abbiamo diritto alla nostra vita sociale, alla nostra vita di sport, è vero, ma cos'è il centro della nostra domenica? Dunque, quando è già la messa, aspetta. Racconto questo aneddoto simpaticissimo, ricordo anche la data. Dunque, era il 6 di. Il 6 dicembre 1990 mi trovavo nell'ufficio parrocchiale della parrocchia di Courmayeur, una parrocchia di 2500 abitanti che nelle grandi feste arriva a 40.000, lo sci, e segnava il ponte di Sant'Ambrogio. Quindi tutti telefonavano in parrocchia per avere gli orari delle messe, mi seguite? 2 mesi prima io mi trovavo in Amazzonia per un'esperienza di conoscenza del mondo missionario, e col missionario padre Franco eravamo andati nella foresta con il combi della Volkswagen per stare in mezzo a questo villaggio di poveri, di seringheiros, quelli che prendevano la gomma, e siamo rimasti lì tutto il giorno, e lui diceva che andava lì una volta ogni 6 mesi, fatto la messa, fatto i battesimi, fatto i matrimoni, fatto le prime comuni, tutto. Confessione, assoluzione generale, tutto, e poi lui è ripartito. E noi eravamo rimasti, erano dei giovani, un po' imbecilli come quando si è giovani, eravamo rimasti molto turbati, e lui ha detto: sapete una cosa ragazzi, C'è gente che si è fatta 2 giorni e 2 notti di strada per venire, perché sapevano che io arrivavo. Allora, 2 mesi dopo, io mi trovavo seduto a rispondere al telefono, autentico, eh? La gente chiamava per sapere gli orari delle messe. Guardate che quello che vi dico è autentico. Pronto, buongiorno, sono un turista, mi direbbe mica gli orari delle messe? Certo signora, sabato 17, 18.30, 19.30, 20.30, domenica 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18.30. Ce n'è mica una alle 4? No. In quello stesso giorno, il giorno del risorto, c'è qualcosa di più importante? C'è bisogno di qualcosa di più importante che ricordarti che dentro di te c'è un'anima, che sei anche un'anima? C'è qualcosa di più importante da ricordarti che non siamo i devoti del crocifisso ma i figli del risorto? Non vale la pena trovarsi tutte le sante domeniche per ricordarci questo? In quello stesso giorno, la sera, 2 discepoli stavano andando via da Gerusalemme e Gesù si accosta a loro. Sembra proprio l'introduzione della messa, vero o no? Il momento di acclimatamento, quando la gente si raduna, dopo la settimana almeno così dovrebbe essere. Purtroppo a volte ci sono persone, non voi e gli altri, che vanno a messa come si va al cinema. Spero che non ti capiti un vicino puzzolente, ma a parte questo non sai chi siano gli altri. Ma nel cuore di Gesù non era così. Allora, la prima fase dell'Eucaristia è quella dell'esserci, del portare lì tutto quello che sei stato. E questi 2 discepoli, lo avete sentito, hanno avuto veramente una settimana di quelle da segnare in rosso. Arrivano tristissimi. Interessante questo. Uno può andare a messa anche quando è triste, sì, certo. Non so voi, ma io di solito se è un momento down, l'ultima cosa che mi viene in mente è di andare a vedere gli altri. Invece questi camminano e Gesù si accosta loro. Quando noi celebriamo l'Eucaristia in una grande parrocchia della periferia di Bologna, come l'ultima parrocchietta persa in Patagonia, il Signore risorto cammina accanto a noi anche se non ce ne accorgiamo, anche se non lo vediamo. Ma è interessante la ragione per cui non lo vedono e non si accorgono. Avete sentito? Sono tristi, tristi. Parlavo oggi con l'amico Don Alessandro, non è forse questo il demone che tutti ci sta uccidendo? Una tristezza generalizzata, un'apatia diffusa, un senso di scoraggiamento micidiale, in parte motivato, certo, ma così tanto motivato? Il viceparroco della mia parrocchia è un africano, è arrivato da poco, nella mia parrocchia in Valle d'Aosta. E l'altro giorno ha raccontato questo episodio che mi ha veramente fatto morire dal ridere. Appena arrivato dal Burundi, non conoscendo l'italiano, l'hanno un po' parcheggiato a Torino. E lui, che voleva un entusiasta, voleva acclimatarsi, dal seminario che è in collina a Torino è sceso verso la città. Dice, almeno vedevo dov'era, sapevo orientarmi. E arriva nel centro della città di Torino e vede, ha detto, gente, tutto con i musi lunghi e tutti di corsa. E lui era appena arrivato dal Burundi e diceva, dalle mie parti, se uno ha il muso lungo è perché gli è morto qualcuno. E se è di fretta è perché sta scappando. Allora di solito se uno è di fretta lo fermi e dice, da cosa stai scappando? In modo da scappare anch'io. E dice, io vedo tutta questa gente e dico, ma non è possibile che tutti abbiano perso qualcuno e che tutti stiano scappando. Ed è stato il suo primo impatto con l'Occidente. Suo primo impatto. Noi siamo un po' così, o no? Talmente chiusi su noi stessi, sulle nostre disgrazie, sulle cose che non vanno. Attenzione, non sto banalizzando, capitemi. Non siamo qui a fare gli americani, uè uè, va tutto bene, ci motiviamo, camminiamo sui carboni ardenti. Ma è possibile che sia sempre tutto così catastrofico? In questo caso camminano col volto triste al punto da non accorgersi che Gesù cammina accanto a loro. E quando Gesù attacca bottone loro non lo riconoscono, così come Gesù attacca bottone con noi e non lo riconosciamo. Dice, cosa state parlando? Qual è il tema della conversazione? E questi sono quasi offesi Non si vede abbastanza che siamo tristi? Non si vede abbastanza? Solo tu non sai cosa è successo? Che cosa? Notate che stanno parlando della sua morte. E Gesù non c'è già più. Dice, ma voi siete ancora lì? Siete ancora figli del crocifisso? E non discepoli del risorto? Bravo, i geni. E poi c'è questa frase che racconta in Gesù di Nazareth, potente in parole, opere, bla 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 bla, con la frase più triste di tutto il Vangelo. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Noi speravamo. La speranza che un verbo del futuro declinato al passato. Peggio di così. Allora io voglio essere molto 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 franco con voi, tanto domattina parto presto. Io sono convinto che la stragrande maggioranza della sofferenza che viviamo ce la siamo procurata, ok? E quando Gesù in persona si affianca, noi siamo ancora talmente ripiegati su noi stessi, anche un po' offesi con Dio, da non accorgerci della sua presenza. Ma la cosa più devastante è che questi due maschilisti fino alle midolla raccontano anche di queste donnicciuole che sono andate e non lo hanno visto, hanno detto aver visto gli altri, sono le donne, ma un po' emotivamente instabili. Quindi hanno pure ricevuto l'annuncio, sono inescusabili, come noi. Io so già come sarà, io lo so, sono un po' profeta su queste cose qua. Io so che il giorno in cui moriremo, toccate pure il ferro, il legno e tutto, tanto moriremo tutti, ve l'hanno detto? Sì, okay. No, ma a Bologna non è arrivata la notizia, tutti moriremo. Guardate, io sono sicuro, il giorno in cui muoio arriva Gesù o Maria, penso, sorridendo, dice, ah Paolo come va? Abbastanza, grazie. E poi chiacchieriamo, facciamo qualcosa e io so cosa dirò, io lo so cosa dirò. Mi sarò talmente stordito, rimbambito davanti a tanta bellezza che dirò, ah Signore Gesù, che bello, ah se l'avessi saputo prima, quanta meno sofferenza, quanti meno giri di testa, quanto meno stravolgimenti nella mia vita avrei vissuto, se solo l'avessi saputo. E Gesù mi guarderà e dirà, prego? Io ho capito una cosa nella mia vita, ne ho capite poche, ma questa l'ho capita. Che se non siamo in grado di essere felici adesso, non lo saremo mai. E Paolo, ma tu non sai i casini che ho io in casa? No, non me ne frega neanche niente. Ho i miei, se vuoi, giochiamo a chi c'ha più casini. Continuiamo ad accampare scuse alla nostra felicità. Vabbè, oh no, Gesù è morto. Beh, scusa se sono io, Ah, già, Il Signore, durante l'Eucarestia, questo primo momento bellissimo in cui chiediamo perdono, in questa, come la chiamo io, la grande finta, sono un po' brutale, scusate, ma è così. La cosa bella della messa è che non ascoltiamo quello che diciamo. La prima cosa che diciamo quando ci troviamo a messa, tutti, qual è? Confessare pubblicamente che sono un peccatore e facciamo l'elenco, parole, opere, omissioni. Per mia colpa. Una volta ragionavo con un medico, diciamo, che non esprimeva fede ed era un po' scettico. Io ho detto, ma quando vi trovate nei convegni dei medici super, extra, iper, come iniziate l'incontro? Piacere dottore, giù i titoli, e quando ci troviamo la prima cosa diciamo, dice, guarda, prega per me perché sono veramente un peccatore. Ma quella è una formula. Sì, per te è una formula, certo. Sicuramente. A volte da ridere, per mia colpa e per quotiamo il fratello, no? che bello la libertà di trovarsi e dire siamo degli emeriti cretini. Che bello, che libertà. Che bello Papa Francesco, che bello San Giovanni Paolo II che iniziava la messa dicendo questo e non era una finta, noi facciamo finta. E poi la liturgia della parola, ed è una mazzetta. Dopo che Gesù ha lasciato tutto dire, dopo che noi ci siamo ambientati, dopo che siamo andati lì per far vedere a Dio che ci siamo e che ne tenga conto, disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Gesù li lascia dire e poi dite: siete degli idioti. Mi emoziona questo Dio che mi vuole talmente bene ed è talmente libero da mandarmi a stendere. Questo Dio affatto, zuccheroso, devoto, con gli occhi azzurri, sberluccicanti, ma che ogni tanto dice: ma vai a stendere. Che bello questo Dio che così manifesta il suo amore per me. Perché oggi abbiamo un po' quest'idea che il vero amico, il Dio buono è quello che fa finta di niente. Ma di che? Il vostro migliore amico è quello che quando voi fate una stupidaggine enorme dice: ma no. Il vostro migliore amico è quello che dice: ma cosa stai facendo? Ma sei scemo? Quello è un amico, non quello che fa finta che vada tutto bene, così nel grigio tutte le porcherie vanno bene. Che bello quando Dio ogni tanto ci fa lo sgambetto. E Gesù sta dicendo: ma dove siete? Ma cosa state dicendo? Ma che chiave di lettura della vostra vita state dando? Questa è l'Eucaristia. C'è un bellissimo brano di Kafka che io cito ogni tanto in una sua lettera, lo cito a memoria, a me piace moltissimo. Kafka scrive che non abbiamo bisogno di leggere dei libri che contengono cose che già sappiamo o che ci rassicurano. Dice: ciò di cui abbiamo bisogno sono libri che ci piombino addosso come una disgrazia, come un pugno nello stomaco, come una picozza che spacca il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Mi verrebbe dire, traslitterando, che la stessa cosa dell'Eucaristia. Io non ho bisogno di Eucaristie rassicuranti, ma vere. Io non vado lì davanti a Gesù a dire: guarda, sono arrivato qua, adesso vediamo i risultati della settimana come sono andati. E sono contento quando una parola, se accolta, mi scuote, mi taglia in due, come dice la lettera agli Ebrei. E sono contento, mi piacerebbe che i nostri amici preti, bisogna pregare molto per loro, avessero l'ardire di spezzare la parola in questo modo, che non vuol dire insultare la gente, ma interrogarsi e non fare i moralisti e riempire la gente di sensi di colpa. Guardate, non abbiamo bisogno, ma di conversione. E ragazzi, il risorto cammina con noi, è qui, alla parrocchia Madonna del Lavoro, oggi che celebriamo l'Eucaristia, è qui. Ah, ma non me ne accorgo. Magari Gesù dice: ma sei scemo? Sono un po' idiota, svegliati, dai, guarda. E Gesù fa la predica, avete sentito, bellissimo, rilegge tutte le scritture facendo capire a loro che quello che stanno vivendo non è uno sbaglio, che quello che è successo a Gesù non è un errore, ma è il modo che Dio aveva di manifestare la misura del suo amore. Wow, bello, meno male. L'arrivo, l'atto penitenziale, l'esame di coscienza, la parola, l'interpretazione della parola, c'è già tutto. Seconda fase della messa. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera, il giorno ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la riva, quando ci spiegava le scritture? Bellissimo. Si ferma Gesù, si ferma. Si ferma nella tua vita, se lo inviti a restare. Si ferma. Ed ecco il momento del riconoscimento. Gesù fa quel gesto che loro hanno visto fare molte volte e lo riconoscono. Gesù sparisce. Come se Luca volesse dire che ormai Gesù è accessibile solo in questo modo, in quella liturgia eucaristica, in quel momento in cui per la preghiera della comunità, l'invocazione dello Spirito Santo, per il ministero del sacerdote, quel pane e quel vino diventano la presenza di Cristo. È interessantissimo, non vi sto a tediare, ma nei brevi racconti delle apparizioni di Gesù risorto c'è sempre lo stesso schema: Gesù non viene riconosciuto, succede qualcosa, viene riconosciuto. E viene riconosciuto grazie a un segno. Rabbunì, Maria, Rabbunì, il suo nome detto da parte di Maria e di Marta, le piaghe per Tommaso, la pesca miracolosa sul lago di Tiberiade e così via. Qui viene riconosciuto nello spezzare il pane. Ed ecco che loro stessi si riconoscono, dicono: mamma mia, ma ci bruciava il cuore mentre parlava. Io spero vi sia già successo, ma penso di sì, se siete qui stasera, di sentire il cuore incendiato ascoltando la parola. E allora ecco l'ultima parte della messa, l'ultima parte dell'Eucarestia. Tornano indietro, vanno ad annunciare, vanno a raccontare. È curioso che l'Eucarestia, nel linguaggio popolare, è chiamata messa, dall'ultimo invito che si faceva nella messa in latino, ite missa est. Io spero, si può leggere in chiave positiva o negativa, la negativa è dire finalmente finita, positiva è il mittere, il mandare, cioè bene, la messa inizia adesso, uscite fuori, adesso prosegue quello che abbiamo fatto. Infatti loro lo fanno, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto loro lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Tornano dai discepoli e raccontano quello che è successo. Ed è interessante, questa è una notazione bella, che gli undici dicono: ma allora è veramente risorto ed è apparso a Pietro. Come, scusate? Apparso a Pietro? Andatevi a leggere i Vangeli, non c'è nessuna apparizione a Pietro. Eppure è successo. Perché non è stata raccontata? Ognuno si faccia le sue idee, io ho la mia, perché non è andata molto bene. Allora, per pudore, gli evangelisti non l'hanno raccontata. Pietro sarà l'ultimo dei dodici a lasciarsi amare dal risorto, non a, non a credere, a lasciarsi amare, perché prima deve superare il suo gigantesco senso di colpa per averlo tradito. E qui non vi dico come va a finire, ma è troppo divertente, perché mentre loro raccontano, Gesù appare da loro nel cenacolo. Vedete, amici, e mi avvio a conclusione, come riletta così, questo è veramente il racconto di un'Eucarestia. L'Eucarestia è il luogo in cui ci troviamo il giorno del Signore, il giorno del risorto. E non importa se siamo tutti chiusi su noi stessi, se siamo peccatori, se siamo di malumore, se ce l'abbiamo con Dio, se ci abbiamo pieni di rancore, non importa, perché la parola ci smonta pezzo a pezzo. La parola ci illumina, ci scalda il cuore, e poi il pane spezzato in cui riconosciamo il risorto, e l'ultima fase, l'andare a raccontare, l'andare a raccontare. È tutta qui la messa. Poi ci possiamo mettere un po' di incenso, possiamo mettere un po' di cinema, va bene tutto, fa parte dell'essere umano avere dei segni, ma questo è ciò che c'è, è ciò che deve esserci in ogni Eucaristia. Concludo gli ultimi 4 minuti, non faccio in tempo a commentarlo bene, ma vi volevo leggere, vediamo se ce la faccio. Sì. Vi volevo leggere una cosa del Vangelo di Giovanni, che se Luca racconta di questa camminata di Emmaus che odora molto di Eucaristia, Giovanni al capitolo 13 ci racconta questa cosa. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo, alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì ed era notte. Brevissimamente, è come se l'Eucaristia prevedesse un tradimento, è come se anche nell'Eucaristia ci fosse questa incognita della libertà umana. Mi impressiona che nella formulazione attuale della Messa il celebrante, quando inizia, dice nella notte in cui fu tradito. Cioè Gesù si dona nel peggior momento della sua vita. Gesù si dona quando tutti lo stanno fregando. Gesù si dona in quel momento lì. Gesù si rattrista, Giovanni l'Evangelista si china sul suo capo, il discepolo che Gesù amava, chiedendo chi è. E Gesù intinge e dà a Giuda. Sapete che Giovanni non racconta l'ultima cena, la dà per scontata, e invece dell'ultima cena mette la lavanda dei piedi, come se volesse dire è inutile che facciamo l'Eucaristia se poi non riconosciamo Gesù nel fratello povero. Ci sta. Certo, quel boccone intinto e dato a me ha sempre messo un po' in crisi, mi sono confrontato con fior di biblisti e fior di liturgisti, ma io continuo a dire, io leggo che Gesù dà la comunione a Giuda, non c'è altro. No, ma forse non l'avevo, ok, ma lì c'è scritto questo. Ed è impressionante perché la dinamica psicologica di quel gesto, Gesù dà la comunione dal boccone a Giuda e Giuda precipita nell'abisso su cui era affacciato. Il gesto di Gesù, un gesto ultimo, bellissimo, generoso, straordinario di dono di sé, dicendo Giuda ma che cavolo stai facendo? Io mi dono a te anche adesso. Giuda prende il boccone, esce ed è notte. La notte dell'anima, la notte dello spirito. Sapete, c'è una lunga diatriba, non la voglio fare qui, nel capire cosa ha fatto Giuda. Il ruolo di Giuda, ci dicono gli storici dei Vangeli, è irrisorio. Noi l'abbiamo dipinto come il grande traditore, i Vangeli lo dipingono come il discepolo, come noi. Forse Giuda voleva in qualche modo forzare la mano di Gesù, voleva in qualche modo costringerlo a incontrare il Sinedrio. Giuda, che vedeva uno dei pochi fra i dodici che le cose stavano andando malissimo, decide in qualche modo di intervenire, spinge Dio, facendo così fa un po' di pasticci, ma Gesù sarebbe morto comunque. Ma questa dinamica è forte per noi. Magari veniamo a messa che abbiamo il cuore ingombro, sull'orlo di un abisso, e magari arriviamo già un po' snervati, ecco anche quel prete ci voleva oggi, ecco vedi ce l'ha con me a dire queste cose, eccetera eccetera. Ci vuole niente per cadere nell'abisso e uscire fuori con la tenebra nel cuore. Perciò San Paolo a un certo punto dice state attenti a come fate la comunione. Allora attenzione, non stiamo entrando nella casistica, perché io sono anticasistica, va bene, ci confessasse prima, non importa, chiedete al vostro parroco. Ma è vero che nessuno di noi andrebbe a una cena di persone che odia. Prendere un caffè magari sì, ma mangiare insieme no. San Paolo sta dicendo questo, dice, ma che fai? Mamma mia, mamma mia, quante volte Dio non voglia, ma non credo, non voi, non noi, non qui. Invece allora la messa diventa controllo sociale, meglio farsi vedere, la sindrome del bravo ragazzo. Vedete quante cose si affastellano, si giudizzano, non giudaizzano, si giudizzano. Cioè corriamo il rischio davvero di partecipare all'Eucaristia in questo modo, ma quello che è sconvolgente è questo. Quando fu uscito Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato giustificato, è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Gesù ti sta andando a tradire, lo so. Perché parli di gloria? Perché così Gesù potrà dimostrare che è vero tutto ciò che ha detto, che lui ama Giuda, e morirà per Giuda e per noi. Certo, Giuda è perso, ma Gesù è venuto proprio per chi è perso. Come fai a manifestare questa cosa? È folle quello che dice Gesù, è così vero. Riesce ad amare Giuda proprio perché Giuda adesso lo ha tradito. E allora Gesù potrà dimostrare al mondo osteso che quello che aveva detto era vero. Concludo perché ho finito il mio tempo, ma questo ve lo devo dire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il comandamento di Gesù è nuovo, chiaro. E ma Paolo, ci sono 10 comandamenti. Sì, ma è vecchia gestione. C'è un'evoluzione straordinaria. I 4 evangelisti, Marco e Matteo, dicono che i comandamenti più importanti sono 2. Ama Dio e ama il prossimo. Luca dice, no, è solo uno. Ama il Dio e ama il prossimo. Giovanni dice, no, è ancora un altro. Ama dell'amore con cui sei amato. Ama dell'amore con cui sei amato. Un po' come le fontane che ci sono nei villaggi di montagna. C'è una grande vasca in pietra, la canna butta l'acqua di sorgente, la vasca si riempie e trasborda in un'altra vasca. Io così sono in grado di amare persone insopportabili, non perché sono bravo, ma perché sono amato. E nella Chiesa è così. Guardate, se ci dovessimo mettere a discutere della pastorale o di che partito politico votare o come vanno vestiti i preti, litighiamo. Perciò non ne parliamo. Perciò la Chiesa, che è lunga, larga e profonda, finché ascolta questo comandamento e lo realizza, è invincibile. Non ci amiamo perché siamo simpatici, non siamo un club. Ci amiamo perché siamo amati. Infine, veramente fine, Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me. In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. La costruzione di questo episodio è bellissima: il tradimento di Giuda, il tradimento di Pietro in mezzo al comandamento dell'amore. Gesù salva Giuda dal suo delirio e il suo tradimento, ma deve salvare anche Pietro dalla sua arroganza e dalla sua superiorità. Li salverà entrambi. Giuda farà fatica. L'Eucaristia è questo. Non siamo il popolo dei giusti, non veniamo a messa per far vedere che siamo bravi. Siamo un po' Giuda e un po' Pietro, e Gesù in mezzo che dice: bene, così potrò dimostrare veramente che vi amo. Mi ha commosso quando un timidissimo Papa Benedetto a Colonia, la giornata mondiale dei giovani, andate a riprendere il testo, che è eccezionale, durante la veglia di preghiera del sabato disse, cito a memoria: molti vorrebbero una chiesa fatta da persone senza peccato e senza debolezze. E continua: io sarei a disagio in una chiesa così, perché sono un peccatore. Quando capiremo questo, forse riusciremo a essere più credibili. Ma qualcuno mi dice ogni tanto, sapete, in montagna sono terribili dalle mie parti, mi si diceva: è meglio comportarsi bene e non andare a messa che andare a messa e comportarsi male. Io dico: sì, ma nulla esclude che uno possa andare a messa e comportarsi bene, no? Anzi, io vado a messa esattamente perché se no mi comporto male. Io non potrei vivere senza l'Eucaristia. Concludo allora la mia ora, siete stati bravissimi, raccontando un aneddoto storico e meno cacciaroso di quelli che vi ho detto fino adesso. Siamo ai primi secoli della Chiesa, secoli di martirio come quelle che sono purtroppo oggi per molti nostri fratelli. Una città dell'Asia, non ho mai saputo bene dove fosse, che si chiamava Abitene, non è il Far West, Abitene. E secondo questo racconto, che è storico, il legato romano, il prefetto, diciamo l'autorità del luogo, riceve una denuncia. Alcuni cittadini sono cristiani. E quando legge l'elenco vede che lì dentro ci sono tutti i suoi migliori amici e vuole in qualche modo salvarli. Li fa convocare in tutto segreto e dice: c'è stata una denuncia che vi accusa di essere cristiani e io non posso far finta di nulla. Però facciamo così: se voi mi promettete di non radunarvi più la domenica, cioè il giorno del sole, per celebrare i vostri riti, credo Tacito scrive, cantavano inni a un certo Cristo come se fosse un Dio. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tacito, vabbè, allora io lascio perdere. E loro risposero: non possiamo fare a meno di celebrare il giorno del Signore. E vennero martirizzati. Wow. Pensavo, dicevo ieri sera a Vicenza, no? O l'altro ieri, a Brescia, non so. Pensate a quei nostri fratelli cristiani uccisi la Domenica delle Palme al Cairo. Ma voi, onestamente, ma voi sareste andati a messa sapendo che c'era anche lontanamente il rischio? Io non lo so se avrei avuto il coraggio. Loro erano tutti lì. Che brividi. Che il Signore ci dia così tanta fede. Ecco, tanti pensieri sparsi che però vanno tutti in una direzione. Se siamo d'accordo su questo, possiamo fare la riunione su che ora spostare la messa. Allora mi chiedo, ultimissima provocazione, siete troppo bravi stasera, se certe cose che succedono forse non vanno lette al contrario, se non facciamo un po' come i discepoli di Emos e Gesù dice: ma sei scemo, non abbiamo più preti. E se fosse un dono? Non sto scherzando. E se fosse un dono? Quando fra 10 anni, adesso esagero, su tutta Bologna ci saranno 15 messe, vediamo chi ci tiene, eh? Vediamo. L'ultima volta che sono stato in Giordania siamo andati a trovare una parrocchia a Zarqa, il mio carissimo amico Abu Naeli, 1200 cristiani su una popolazione di 500.000 musulmani. Il giorno dopo siamo partiti, siamo andati a Madaba, dove c'è il famoso mosaico, e lì c'era un'altra chiesa, la parrocchia più vicina, tra Zarqa, l'altra era Madaba, 300 chilometri. L'anno prima, non mi ricordo, ero in Turchia, siamo stati in una città che per noi è molto cara, Konya. Konya si chiama in Turchia, Iconio, dove San Paolo era andato e aveva avuto dei problemi con... E siamo andati lì perché c'è la tomba del fondatore dei Sufi e c'era una chiesina neogotico costruita dai francesi quando hanno fatto la ferrovia e hanno voluto fare la chiesina per i loro operai. Allora, Konya ha 2 milioni di abitanti, cristiani presenti 2 suore di Trento, perché Trento è stata evangelizzata dai cappadoci. Non sto scherzando. Allora, la diocesi di Trento in ringraziamento ha dato questo. Io parlavo con queste due memore, se erano delle laiche consacrate, e dicevo: ma come fate con la messa? E loro dicevano: ma quando ci sono dei gruppi da ottobre a, diciamo, il periodo estivo, riusciamo a averla quasi tutte le domeniche, e poi per 6 mesi non abbiamo l'Eucaristia. 2 suore. Diceva: però abbiamo un fratello gesuita, un padre gesuita che da Ankara, 500 chilometri di distanza, viene una volta al mese a farci l'Eucaristia. Quando siamo saliti sul pullman ho dato delle rasoiate alla gente. Forse il Signore ci sta facendo capire qualcosa. Allora capiamo perché frate Francesco Poverello ogni volta che vedeva anche da lontano una chiesa si buttava in ginocchio. e adorava Cristo, ringraziandolo della sua presenza. Facciamo un attimo di silenzio, 30 secondi di decompressione, in cui ciascuno lascia cadere nel suo cuore una o due frasi che ho detto e che possono aiutarlo a rivedere la sua vita, e poi concludiamo. Che hai amato il mondo sino alla fine, donandoti nel dono dell'Eucarestia, ti preghiamo, Signore, come i discepoli di Emmaus, di saper riconoscere il tuo volto nello spezzare il pane. Grazie quando ci scuoti con la tua parola e ci fai uscire dal nostro piccolo mondo autoreferenziale e dalle nostre commiserazioni. Grazie quando ci salvi alle soglie dell'abisso come Giuda, quando ci salvi dal nostro egocentrismo come con Pietro. Questo amore che riceviamo, Signore, riempi il nostro cuore, riempi il nostro cuore, perché possiamo amarci gli uni gli altri dell'amore con cui siamo amati. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen.